I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Non capita spesso che un presidente del Consiglio viaggi due volte in meno di una settimana in un paese terzo. Eppure Giorgia Meloni, il presidente del Consiglio italiano, si è recata in Tunisia sia martedì scorso sia cinque giorni dopo. Effettivamente la Tunisia è un paese di importanza fondamentale per l'Italia, naturalmente sia perché si trova a meno di 140 chilometri dalle coste italiane, ma anche perché è un paese che, soprattutto nell'ultimo periodo, ha comunque vissuto una storia estremamente travagliata e fatta di estremi, perché sappiamo che da un lato la Tunisia è stato il paese che ha dato un po' il via a quelle che un tempo venivano definite le primavere arabe. E la prima rivoluzione democratica, appunto, è stata proprio in Tunisia, con la rivoluzione che poi ha visto la fine del regime di Ben Ali, e da lì poi ci sono state appunto le rivoluzioni in Egitto, in Libia e in Siria. La Tunisia poi per molti anni è rimasta l'unica, diciamo, luce democratica in un Nord Africa e un Medio Oriente che via via si sono richiusi sull'autoritarismo. Tutto questo è andato avanti fino al 2019, quando con l'elezione di Kais Saied, piano piano, in qualche modo, la Tunisia ha iniziato a riadattarsi al resto della sua regione. Soprattutto a partire dal 2021, sostanzialmente, Kais Saied ha progressivamente accentrato tutti i poteri nelle sue mani, prima sospendendo i lavori del Parlamento, la magistratura, cambiando la Costituzione e quindi accentrando esclusivamente il potere nelle sue mani, e poi via via, soprattutto nel corso dell'ultimo anno, imprigionando rappresentanti dell'opposizione politica, della società civile, dei giornalisti. Insomma, la Tunisia è ridiventata una delle dittature più atroci della regione. Ma non solo questo, perché assieme, o forse anche per via di questa crescente repressione politica, in realtà il paese è anche allo stato del collasso economico. Peraltro i problemi economici erano stati proprio quelli che avevano portato all'elezione di Saied, perché inizialmente Saied aveva sostanzialmente promesso un miracolo economico. In realtà Saied non si è occupato minimamente dell'economia in questi ultimi anni, perché appunto si è concentrato esclusivamente sull'accentramento del proprio potere. E quindi l'economia tunisina è sostanzialmente sull'orlo della bancarotta. L'unico modo per salvare l'economia tunisina sarebbe un prestito del Fondo Monetario Internazionale di 1,9 miliardi di dollari. Come sempre, i prestiti del Fondo Monetario sono condizionati a una serie di riforme che però Saied si rifiuta di portare avanti. In tutto questo, giustamente, c'è stato appunto un grandissimo campanello d'allarme che è partito da Roma. E aggiungo giustamente, perché ripeto, un collasso economico e politico della Tunisia sarebbe naturalmente catastrofico sia per la Tunisia sia per l'intera regione e quindi anche per l'Italia. Qual è però il problema? Non tanto l'attenzione alla Tunisia, che ripeto è giusta, anzi è sacrosanta, ma il fatto che quel che anima di fatto il governo italiano è il timore, anzi direi forse addirittura il terrore, di un'ondata migratoria. E quindi diciamo che pur di evitare il collasso della Tunisia, che porterebbe a un aumento incontrollato della migrazione, si vuole assicurare che la Tunisia riceva quel che gli serve sostanzialmente per mantenere il tappo sulla migrazione. Questo naturalmente è questo timore, questa paura, è qualcosa che Saied sa e ha capito, ha percepito perfettamente. E quindi in realtà che cosa è successo? È successo che soprattutto a partire da febbraio, marzo, aprile, che poi sono stati mesi in cui è diventato evidente, diciamo, lo stato di potenziale collasso dell'economia tunisina, magicamente sono aumentati moltissimo gli sbarchi. Ed è stato esattamente quello il periodo in cui l'allarme a Roma ha iniziato a suonare. Abbiamo visto che appunto in quest'ultimo periodo, in cui, soprattutto in quest'ultimo mese, in cui Roma si è fatta portavoce, il governo Meloni si è fatto portavoce delle istanze di Said, magicamente questi flussi sono diminuiti. Questo viene in qualche modo presentato come parte, diciamo, del successo di una cooperazione tra Tunisi e Roma, ma in realtà è in qualche modo l'evidenza plastica di un gioco forza, di una relazione di forza completamente opposta a quella che si immagina. Ossia, ripeto, proprio perché Said percepisce la enorme vulnerabilità di Roma, manipola Roma e quindi aprendo e chiudendo i rubinetti della migrazione, per assicurarsi che in qualche modo Roma si faccia portavoce delle sue istanze. E tutto questo Roma lo sta facendo, ma francamente in un modo piuttosto miope, perché senza quelle riforme economiche e politiche, in ogni caso la Tunisia si avvierà verso il collasso, a prescindere dai fondi che potrà ricevere, che siano del Fondo Monetario Internazionale o che siano dell'Unione Europea. E quindi l'unico modo in realtà per evitare un collasso socio-economico e politico della Tunisia è insistere precisamente su quelle riforme che fanno sì che la Tunisia si riavvia verso un processo democratico.
I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.